Ringrazio veramente il professor Ricca per la sua lezione che è diventata via via sempre più testimonianza. Grazie. E mi ha fatto constatare come il titolo stesso della serata, il punto di vista protestante, se giustificato all'inizio come punto di partenza metodologico, in realtà è stato superato dal fatto che questo punto di vista si è via via rivelato profondamente e largamente condiviso. E quindi la ringrazio. Rimane lo spazio per alcune domande, io direi 3-4, perché vogliamo così andare a letto troppo tardi, l'ascolteremo a lungo, ma ecco, mi piace sottolineare questo: il nostro istituto, il nostro consiglio delle chiese cristiane di Modena, insomma, desiderano anche in questo modo dare il proprio contributo affinché, ecco, oggi celebriamo 1910 Edimburgo, 2010, ecco, che non accada fra 18 anni, 1928 vietata, 2028 nuovamente vietata, ecco, come lei diceva prima. Ecco, l'ecumenismo si costruisce anche vigilando su queste derive che lei stesso ha citato, insomma. Prego, lascio la parola, se uno ha voce forte può anche non venire al microfono, altrimenti il microfono è qui davanti.
Ho sentito la sua magistrale con molto interesse. La parte finale mi ha commosso, devo dire la verità, quando lei ha reso testimonianza di questa chiesa ecumenica trasversale, che solo la fede ci permette di vedere o di sperare, perché però di vedere onestamente poco, di sperare. Però nella parte precedente invece avevo qualche elemento di dubbio. Le dico questo: vi è una grande divisione nel mondo, che è quella delle lingue. Forse 100 anni fa, non lo so, ma circa, uomini di buona volontà si inventarono una lingua, l'esperanto, sperando che questa diventasse la lingua di tutto il mondo. Una lingua morta, una lingua non vissuta, che non è diventata carne dell'uomo e non è possibile. Oggi abbiamo una lingua praticamente universale, è l'inglese. Di fatto è diventata carne degli uomini, è diventata realtà vita. Ecco, l'ecumenismo vi è la tentazione, forse la speranza, non lo so, l'unità si raggiunga di fatto, come è successo per le lingue, prendo questa similitudine con l'inglese, non so se sarà la mia chiesa, se sarà un'altra chiesa, che cosa sarà, ma non vi è questa, forse questa tentazione, questo pericolo, o forse questa speranza di arrivare all'unità per le vie brevi, su cui di fatto, perché credo che fosse il mondo che abbia bisogno. Grazie.
Se c'è un'altra domanda,
io vorrei dire che le caratteristiche che lei ha detto devono essere del movimento ecumenico, mi pare che siano anche di ogni cristiano, dovrebbero essere, no? Tutta questa apertura mentale, il rispetto dell'altro, il dialogo, è commentato come le caratteristiche di un cristiano, non di un cristiano ecumenico, ma di un cristiano, credo.
Cioè,
non solo di un cristiano ecumenico, l'apertura nei
confronti. Sì, ma certo. No, ma diventare ecumenico significa diventare cristiano.
Se possibile, faccio una domanda di un problema che mi ha sempre fatto pensare. Paolo VI, ma anche e soprattutto Giovanni Paolo II, nell'autunno uscente, parlando del potere petrino, tutti e due ammettono di essere consapevoli che è un ostacolo grosso sull'ecumenismo, il potere petrino, no? E Giovanni Paolo II nella UNUSCI chiede la collaborazione, proprio chiede in questi termini a tutti, alle varie chiese, di aiutarlo a saltarci fuori, rispettando logicamente quello che il Signore ha voluto. La domanda è questa, professore. Mi risulta che gli anglicani hanno risposto, chiesi un'altra volta ad un signore che faceva una conversazione più o meno come questa sera, e risulta che il Consiglio Ecumenico delle Chiese abbia risposto in qualche modo, abbia contribuito a risolvere, non dico il problema, ma comunque ad aiutare a saltarsi fuori, traduco banalmente, ma è così.
Grazie. Credo che sì. Allora, riguardo al primo intervento sulla divisione delle lingue, mi dà l'occasione di ricordare una osservazione che fece Paul Ricoeur conversando con lui a tavola una sera nella nostra facoltà teologica. Lui mi disse una cosa che mi è rimasta impressa e che porto con me, e cioè che è vero che ci sono nel mondo qualche cosa come 2200-2500 lingue, per non parlare poi dei dialetti, eccetera, ma lui mi disse, non c'è nulla che si dica in una lingua che non possa essere tradotto in un'altra. E lui collegava questa osservazione, a me che mi parve molto profonda, alla affermazione della unità sostanziale dell'umano, delle creature umane, della condizione umana. Il fatto che tutto quello che dice un uomo nel senso della creatura umana è traducibile per un altro. Questo, diceva, rivela che c'è una unità di fondo dell'umano, e quindi la diversità delle lingue non contraddice l'unità dell'umanità. Io ho trovato questa una cosa rivelatrice, una cosa molto profonda, che credo vada un po' nel senso della sua osservazione. Sì, le dirò sì. Dunque lei, se ho capito bene, dice, in fondo l'ecumenismo non potrebbe diventare l'atteggiamento umano fondamentale, è questo che lei voleva dire, cioè, no?
Non... Io voglio dire che il mondo ha bisogno dell'unità.
Com'è?
Il mondo ha bisogno dell'unità dei cristiani. Credo
sì.
Che la visione verso il mondo sia scandalosa, soprattutto in un mondo globalizzato come oggi. Tutte queste discussioni filosofiche, teologiche, non è che ci facciano perdere del tempo.
Ecco.
Uno sforzo maggiore, uno sforzo che forse non so da dove venga, forse non dai capi della Chiesa, ma forse dai fedeli, che di fatto impongano l'unità.
Sì, lo so, ma guardi, sì, dunque, ora capisco meglio la sua... Allora le dico questo, primo, che io sappia, il cristianesimo è l'unica religione al mondo che ha un movimento ecumenico interno. Non mi risulta che nessuna altra grande religione come l'Islam, dove ci sono divisioni profondissime, sunniti, sciiti e tante altre, e anche i buddisti che pure sono, diciamo, tendenzialmente pacifici, ma anche loro hanno delle tensioni fortissime, eccetera, l'induismo stesso e compagnia bella, l'ebraismo ha delle tensioni enormi, delle divisioni profonde al suo interno, però nessuna di queste religioni ha sviluppato un movimento ecumenico. Quindi, non per vantare il cristianesimo, per carità, però dobbiamo anche riconoscere che non è una cosa piccola il fatto che il cristianesimo abbia prodotto questo movimento ecumenico. Riguardo alle divisioni, guardi, è un po' quello che cercavo di dire, dalla diversità scomunicata alla diversità riconciliata, cioè le divisioni devono diventare differenze, ecco, differenze compatibili all'interno di una visione unitaria che non sia una visione uniforme, ecco. Cioè praticamente la distinzione tra unità, che non è uniformità, e la comprensione che la verità cristiana è nata plurale. Lei pensi soltanto al fatto elementare, che in un istituto come questo è quasi una banalità ricordare, cioè che ci sono quattro Evangeli e non uno. Il che significa che ci sono quattro ritratti di Cristo, quattro storie dell'unica storia, quattro volti dell'unico volto, eccetera, eccetera, il che significa, e la Chiesa appunto giustamente li ha mantenuti proprio per illustrare questo carattere plurale della verità, cioè nessuno dice tutto, hai bisogno di più punti di vista per arrivare ad affermare. Ecco, in questo senso, sì, lei ha ragione a chiedere uno sforzo particolare, una urgenza particolare, però tutto sommato mi sembra che appunto il movimento ecumenico sia abbastanza un modello. Il fatto è che non siamo ancora abbastanza ecumenici, ecco, questo sì. Cioè, appunto, come cercavo di dire, siamo più un ecumenismo dichiarato che un ecumenismo praticato. Ecco. Però, diciamo, possiamo farlo. Ci sono le premesse, ci sono le condizioni e c'è anche quel minimo di consenso di base che è indispensabile per costruire un discorso comune. Riguardo al secondo intervento, lei ha perfettamente ragione a dire, ma in fondo non c'è bisogno di essere ecumenici per essere, cioè basta essere cristiani, e se sei cristiano sei ecumenico, cioè l'apertura, diceva lei, è l'apertura del cristiano, ma il fatto è che siamo tutti mezzi cristiani, come diceva Lutero, questo è il problema. Siamo tutti mezzi cristiani, non siamo ancora cristiani integrati. E appunto l'ecumenismo è proprio in fondo la scuola per diventare cristiani, ecco, per diventare cristiani nel senso globale, nel senso totale che questa parola comporta. La terza domanda è una domanda molto, molto suggestiva, molto bella. Lei, lì in questa Ut unum sim, c'è un paio di perle, che una l'ha citata, l'altra la cito io. Al numero 4, mi sembra che sia, insomma all'inizio dell'Ut unum sim, c'è questa affermazione, appunto, il Papa chiede di pregare, quindi tutte le chiese devono pregare, per, cito, la conversione di Pietro, che non è certamente la persona di Pietro, ma è l'istituzione papale. Cioè c'è addirittura lì la parola conversione. Cioè la conversione dell'istituzione papale, la conversione del papato. Si rende conto di che cosa vuol dire? Ecco. Ora, che cosa potrebbe essere? E poi c'è quello che ha citato lei, fermo restando, eccetera, il primato e compagnia bella, però l'esercizio di questo primato può essere diverso da quello che è stato fino ad oggi. Aspettiamo ancora di vederlo, però, purtroppo, perché finora non è successo niente che ci dia un'idea di quello che potrebbe essere un esercizio diverso del primato papale. Ma ritorno alla conversione di Pietro, perché questo effettivamente è ancora più importante dell'esercizio del primato. Perché potrebbe voler dire, diciamo prudentemente, potrebbe voler dire questo: la conversione del papato da istituzione che ha fino a oggi servito alla unità cattolica romana, la conversione a un papato che si mette al servizio dell'unità ecumenica. Questa, secondo me, è la prospettiva, questa è la preghiera, ecco, che Giovanni Paolo II, consapevolmente o inconsapevolmente, questo non lo so, chiedeva. Cioè che perché se il papato resta quello che è, come diceva Paolo VI molto lucidamente e devo dire molto onestamente, è un ostacolo insormontabile all'unità cristiana, se resta com'è. Ma se, come dice l'Utunum Sinta numero 4, la preghiera sarà talmente potente debole e ascoltata da un Dio potente da trasformare questa struttura che ha sempre servito l'unità, perché questo bisogna riconoscerlo, ha sempre servito l'unità, ma l'ha servita in una maniera da suscitare la divisione, ad esempio scomunicando Lutero, perché il protestantesimo, diciamo, è una confessione separata da Roma, ma perché è stata scomunicata, appunto, è la diversità scomunicata, no? Quindi il papato, perché questo è il paradosso del papato, ma questo vale anche per gli ortodossi, il paradosso del papato è che è una struttura, un'istituzione importantissima, diciamo, non solo per la Chiesa Cattolica, è importante per la storia cristiana. Lo stesso Lutero lo riconosceva, lo riconosce in tanti, pur lui così critico nei confronti della Roma del suo tempo e dell'istituzione papale in quanto tale, però riconosce tutti i meriti, insomma, del papato, che sono evidenti nella storia cristiana, no? Però qual è il paradosso? È che quella struttura che tiene insieme l'immenso corpo della Chiesa Cattolica, anche oggi, no? E che è il perno istituzionale dell'unità cattolica, quindi è una struttura al servizio dell'unità, nello stesso tempo è una struttura che divide. Ecco. Allora, qual è appunto la conversione che si può veramente immaginare? È che avvenga questa transizione. Io per 2000 anni sono stato al servizio dell'unità cattolica romana e ho scartato tutto quello che non entrava nel quadro, nello schema di questa unità. Io, si capisce col consenso della sua Chiesa, dei vescovi, dei cose, è una decisione corale, può essere soltanto una decisione corale, ma deve partire da lui, perché nessuno osa dirglielo. Difatti dice pregate, che deve venire dall'alto, non può venire dal basso, no? Deve venire dall'alto, questa rivoluzione. Ecco, allora io che finora ho servito, da ora in avanti servirò l'unità ecumenica della Chiesa, non più l'unità cattolico-romana, ma l'unità cattolica, protestante, ortodossa, eccetera, eccetera. Ecco, se questo avvenisse, questo sarebbe effettivamente uno sbocco positivo di questa enigmatica, in fin dei conti, istituzione papale che appunto unisce e divide nello stesso tempo.
Grazie infinite. Sospendiamo qui perché il tempo è tiranno. Noi siamo certi, professor Paolo Ricca, noi lo avremo ancora a Modena e lo ascolteremo con enorme piacere di nuovo.
Grazie.
Vi ricordo mercoledì.